L'Iliade plurilingue di Franco Ferrari. Non si è autori che a partire dalla seconda opera, diceva il Lejeune del patto autobiografico. Aurea regola dalla quale viene una formula tra le più fortunate del nostro marketing librario. Dallo stesso autore di... Segue naturalmente menzione di uno o più bestseller anteriori. Ma cosa accadrebbe se volessimo applicare la regola e la pubblicità che ne deriva all'autore primo e principe, cioè a Omero? Il gioco funzionerebbe ancora? O invece Omero fa eccezione ed è nato autore fin dalla sua prima opera, che è per noi la prima di tutte le opere a venire? L'Oscar omerico che si discute in queste pagine, Iliade, a cura di Franco Ferrari, pagine 1232, esibisce placidamente questa réclame. Di Omero negli Oscar, Iliade, Odissea. E però bisogna ammettere che la dicitura suona piuttosto spiazzante se applicata al cieco di Chio, al poeta dei poeti. Iliade, Odissea, che altro mai dovrebbe esserci? Di Omero, siamo sicuri? E di Omero in che senso? Omero è forse un autore come un altro? Eppure, a suo modo, la regola di Lejeune funziona anche per l'autore dell'Iliade e dell'Odissea. Omero, il suo nome, il suo mito, è decisamente posteriore ai poemi che del suo nome e del suo mito si alimentarono. Appropriarsi di quei poemi e diffonderli sotto la paternità di un proto-poeta leggendario fu una geniale operazione di marketing letterario avvenuta nel corso del VI secolo a.C. Gli aedi che la promossero, oltre a tutelare se stessi dietro un comodo anonimato, diedero impulso a una dilagante attività pubblicitaria in virtù della quale tutta la poesia epica intorno al 500 a.C. è poesia di Omero. Wilamowitz. Tutta l'epica perduta che noi oggi leggiamo a brandelli. Finché essa circolò sotto il nome di Omero, fu salvaguardata. Poi si perse. Così se dapprima Omero trasse lustro dall'Iliade, di lì a breve l'Iliade trasse lustro da Omero, e con essa l'Odissea, poema programmaticamente epigonale con cui inizia davvero la letteratura, diceva Vincenzo di Benedetto, e con l'Iliade e l'Odissea ogni altro epos di età arcaica a vocazione panellenica. Tutti i poemi provenienti a qualche titolo da Omero, cioè dallo stesso autore di... E oggi? Oggi Omero è più che mai Omero, perché la sua canonizzazione moderna, un fenomeno tutto sommato recente, ne fa un autore più che mai anonimo, più che mai collettivo. Diciamoci la verità. Situare Omero nel tempo e nello spazio non solo non ci interessa, ma ripugnerebbe al nostro gusto e ci parrebbe lesa maestà. Semmai, ci interessa sapere chi lo traduce per noi. In effetti, fra le infinite patenti di classicità che vanno riconosciute a Omero, una si deve sottolineare perché la si nota di rado. Omero è l'unico autore classico di cui importa sapere chi sia il suo traduttore. Nessuno se lo chiede fuori dagli specialisti per Senofonte o Cicerone, per Seneca o Plutarco e nemmeno per Platone o Aristotele. Omero è diverso. Voglio rileggere Omero, oppure mia figlia deve leggere Omero, che traduzione mi consigli? Ecco una domanda che i classicisti si sentono porre da amici e conoscenti con la stessa frequenza con cui i medici si sentono interpellare su questo o quell'acciacco. E improvvisamente i classicisti si scoprono utili, anche se quasi mai riescono a dare una risposta secca. D'ora in poi per l'Iliade la risposta risulterà forse più facile. Sì, perché a Ferrari riesce qualcosa che ai traduttori omerici riesce di rado. Emanciparsi nella misura in cui è possibile e legittimo dal canone traduttivo anteriore. Ora si sa che l'Omero novecentesco è indiscutibilmente quello di Rosa Calzecchi Onesti. La portentosa traduttrice forgiò nel 1950 l'italo-omerico contemporaneo. Liberarsi del suo modello si è rivelato per lo più un'impresa impossibile, anche quando la si è lucidamente perseguita. Fra le rare eccezioni, il coraggioso Omero in prosa di Maria Grazia Ciani e l'ispida laboriosa, genialmente cervellotica, Odissea del citato Di Benedetto. Ferrari con questa Iliade si colloca da par suo fra le eccezioni. La sua Iliade viene dopo l'Odissea, da lui tradotta quasi 20 anni fa. E viene dopo tanti altri classici, lirici, tragici, prosatori, volgarizzati per le maggiori case editrici italiane. Se a Ferrari applicassimo la formula dallo stesso traduttore di, l'elenco sarebbe lunghissimo. Con l'Iliade, però, egli compie un'operazione speciale, costata anni e anni di lavoro. Il traduttore cerca un ritmo e un tono che siano solo suoi, e solo sue sono tante singole soluzioni che innovano, oltre al ron ron formulare, tutto il campionario lessicale del poema. Ne esce una stupenda Iliade plurilingue. Accanto al registro aulico c'è il colloquiale, accanto alla vaghezza lirica c'è il vocabolario tecnico. Accanto all'epiteto stereotipato, atto d'ossequio della Edo alla sua tradizione, che impone al traduttore un analogo tradizionalismo, c'è l'imprevisto guizzo della nominazione inedita, esatta, illuminante. Un'Iliade nuova è una novità davvero. Le novità sono qui, figlie di dottrina, non solo di felicità espressiva. Quasi ogni scelta è una meditata presa di posizione esegetica. E infatti l'introduzione, la nota filologica, il densissimo commento sono fra i migliori contributi omerici recenti. La profondità si abbina a una chiarezza superba di cui pochi sarebbero stati capaci. Voglio rileggere l'Iliade. Bene, questa traduzione si può caldeggiare con ottimi motivi.